Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla trasmissione Parliamo di Cultura di oggi, dedicata alla storia della Chiesa. Oggi affrontiamo un tema molto importante, molto interessante, anche un tema legato alla storia della Chiesa, quanto a uno dei suoi più importanti, diciamo, padri della Chiesa, cioè Tertulliano. Tertulliano, noi sappiamo che ha avuto un ruolo fondamentale, un ruolo veramente importante, un ruolo che nella sua importanza è uno dei più grandi apologisti della Chiesa, delle origini, ma nella sua importanza, dicevo, non è ridotta dal fatto che Tertulliano, come forse è noto a tutti, ha lasciato per la Chiesa, per passare all'eresia montanista e addirittura nella parte finale della sua vita pare si sia allontanato anche dal montanismo per fondare una sua setta, una sua, diciamo, chiesa chiamata dei Tertullianisti, che radicalizza gli errori e i difetti del montanismo. Quindi capire Tertulliano dal nostro punto di vista è interessante per capire la straordinaria forza con cui sviluppò l'apologia del cristianesimo. Tertulliano è un grande apologista, è una figura fondamentale da questo punto di vista, sia dal punto di vista del metodo che dal punto di vista della intensità, della forza con cui appunto difese la religione cristiana nascente. Commenteremo poi anche proprio il montanismo che lo sedusse, lo conquistò, ahimè, e faremo qualche riflessione generale derivante da sua figura e dall'importante azione appunto che egli svolse. Partiamo subito con il nostro tema e osserviamo come Tertulliano sia uno dei più importanti teologi del secondo secolo d.C. Chiedo scusa, è nato nel 160 d.C. a Cartagine, quindi è un africano, diremmo, come Sant'Agostino, il grandissimo padre della Chiesa che nascerà molto tempo dopo di lui. E Tertulliano giunge tardi sia alla conversione che appunto che a sviluppare la sua azione di difesa della Chiesa. Fa studi di avvocatura, quindi diciamo che fa studi giuridici, saranno fondamentali perché daranno a Tertulliano le capacità dialettiche, argomentative e retoriche essenziali appunto per produrre i grandi scritti apologetici che svilupperà. A differenza di altri padri della Chiesa che avevano basi filosofiche più ampie, più solide, Tertulliano non ha queste basi, ma ha appunto, oltre a una forte preparazione giuridica che trasfigurerà in strumento di difesa del cristianesimo e della Chiesa, ha soprattutto un carattere particolarmente ardente, un carattere di un vero combattente che si lancia nelle dispute con un'energia straordinaria e è capace appunto di sconfiggere, diciamo così, tutti gli attacchi reticali che la Chiesa in quel momento sta subendo, sta ricevendo. È un uomo passionale, un uomo appunto, diciamo, ardente, così lo definiscono anche i contemporanei e gli storici della Chiesa, e potremmo dire che in un certo senso cadrà vittima di questo carattere, perché proprio perché è portato dalla sua natura passionale a lanciarsi in un certo senso verso gli estremi, non riuscirà a mantenere stabilmente la pienezza dell'ortodossia e scivolerà, vedremo per che motivi, nella eresia e nello scisma di Montano. Ebbene, secondo gli studiosi di questa importante figura di padre della Chiesa, Montano era anche giunto a sposarsi, si era sposato e ciò non di meno non si sa esattamente in che, secondo quale modalità, ma di fatto, nonostante questo stato, venne poi assunse il ruolo di sacerdote e venne ordinato appunto sacerdote. Di fatto, a noi Tertulliano, oltre che per gli elementi che ho appena evocato, cioè gli straordinari scritti apologetici, dove mostra con argomenti di fatto e di diritto l'ingiustizia delle persecuzioni contro la Chiesa che i vari imperatori scatenavano, sono suoi grandi argomenti consistenti nel far notare che i cristiani sono sudditi fedelissimi dell'impero e svolgono tutto il loro lavoro, pur i loro uffici, i loro compiti dentro l'impero romano, pur non avendo la fede religiosa pagana ufficialmente operante nell'impero. Quindi questo è il primo grande argomento sviluppato da Tertulliano. Ma oltre a questo argomento, chiamiamolo di fatto, cioè dove mostra con molti esempi e con analisi e citando fatti come in nessun modo si possa imputare ai sudditi cristiani dell'impero un comportamento scorretto verso le autorità, verso l'imperatore, verso le esigenze che l'impero stesso ha sul piano politico e organizzativo, e questo argomento di Tertulliano diventa quasi topos, diventa un tipico argomento apologetico durante i lunghi secoli delle persecuzioni, i 3 secoli delle persecuzioni. Ma oltre a questo argomento, Tertulliano è anche maestro nel mostrare un secondo elemento di carattere, diciamo, giuridico, cioè è lui che con più chiarezza mostra che giuridicamente la persecuzione dei cristiani è appunto illegittima, e cioè infondata, è un abuso del diritto e non è appunto l'applicazione coerente delle leggi dell'impero. E in effetti noi sappiamo che Tertulliano ha perfettamente ragione, perché se si entra nel dettaglio delle leggi romane e dei motivi addotti per giustificare la persecuzione, la messa a morte dei cristiani, ci si accorge facilmente che c'erano dei problemi non piccoli di natura proprio giuridica che avrebbero impedito le persecuzioni. Quindi le persecuzioni, contrariamente a quello che si pensa, diciamo ingenuamente, in realtà avevano un fondamento giuridico piuttosto debole, piuttosto fragile, cosa dimostrata, fra l'altro, dalla varietà e dal continuo cambiamento, diciamo, del tipo di accusa con cui venivano poi condannati i cristiani stessi nei processi che subivano. Questi due grandi argomenti sono propri del Tertulliano apologista. Ma a noi interessa adesso anche dire 2 parole su Tertulliano come, diciamo, difensore dell'ortodossia contro i novatori, contro gli eretici, contro tutti coloro che appunto impugnavano la dottrina cattolica, la dottrina che era insegnata dalla Chiesa cattolica, l'unica vera Chiesa che appunto è in lotta contro un profluvio letteralmente di eresie che la insidiano e l'attaccano in tutti i modi. È qualcosa di veramente stupefacente, impressionante, considerare come la Chiesa delle origini, proprio la Chiesa dei martiri, la Chiesa che vive la durissima battaglia contro la persecuzione romana, ebbene, proprio questa Chiesa che noi giustamente ci rappresentiamo come una Chiesa di grandi santi, di grandi martiri e di persone ferventi nella fede, ferventi nella carità, è una chiesa che forse più di qualunque altra stagione, più che di qualunque altra chiesa dei tempi successivi, ha dovuto fronteggiare un assalto ereticale praticamente universale e continuo. Le sette, l'abbiamo detto più volte, si contano a decine e decine, e non c'è dogma, non c'è principio, non c'è norma, non c'è legge morale che non venga aggredita e combattuta o da questa o da un'altra eresia. E dunque bisogna calarsi in questi tempi e capire che alla tempesta diciamo esterna, la tempesta giudiziaria della persecuzione politico e giudiziaria delle autorità romane, tempesta che ha una ragione essenziale, potremmo dire, di tipo politico, si accompagna la tempesta, in un certo senso molto più amara, dell'eresia che si diffonde in tutto l'impero, in ogni zona dell'impero, ma soprattutto in Africa e in Medio Oriente, nell'odierno Medio Oriente, dove appunto proliferano le sette più diverse. L'eresia è come una malattia, un cancro, una lebbra che infetta le comunità cristiane e sembra a volte quasi avere, diciamo, più successo dell'ortodossia, conquistare più persone, più anime, devastare in un certo senso la vigna del Signore. Ebbene, se ci si è incalati in questo clima infuocato, incandescente, con nemici esterni, i romani, la polizia, la persecuzione, pericoli interni, l'eresia che repressa, condannata, vinta, risorge con nomi diversi in altre zone dell'impero, capiamo l'eroismo, in un certo senso, della battaglia che i pontefici, i vescovi e i grandi padri della Chiesa condussero in questi anni. E come abbiamo visto già parlando di Sant'Ireneo e parlando della lotta contro la gnosi, sorge un problema che è comune in un certo senso a tutti i padri della Chiesa, il problema di distinguere con tezza, con esattezza, eresia e ortodossia. Noi oggi siamo chiaramente viziati in un certo senso dal fatto che i moderni mezzi di comunicazione permettono praticamente in ogni istante che la voce del vescovo nella sua diocesi o del pontefice a livello di Chiesa universale giunga quasi istantaneamente in ogni punto, in ogni parte del mondo, in modo automatico, per cui noi abbiamo un problema, se volete, che è quasi un problema opposto rispetto a quello della Chiesa delle origini, cioè il problema di una ridondanza della comunicazione, di un eccesso di comunicazione, il problema di l'autorità ecclesiale posta in un certo senso incessantemente sotto lo sguardo di tutti, perché con gli strumenti di comunicazione moderni, soprattutto con la rete, tutto giunge subito a tutti, ovunque. Quindi, se vogliamo, abbiamo un problema opposto. Ma nella Chiesa delle origini, oltretutto una Chiesa perseguitata con un numero enorme dei primi pontefici che vengono messi a morte, che muoiono martiri, ebbene, in questa Chiesa si ha il problema opposto. È molto difficile comunicare col centro, è difficile per il vescovo raggiungere tutti i suoi fedeli. L'eresia è ovunque e soprattutto muta incessantemente le sue forme, è sottile, è sofisticata, si nasconde. Quindi si ha un problema che quasi tutti i padri toccano, il problema di avere criteri e strumenti di riconoscimento dell'errore e strumenti di sicura identificazione della retta dottrina cattolica, perché senza questi strumenti sarebbe stato impossibile, ecco, per il fedele difendersi e orientarsi nel quadro spesso gravemente compromesso della diciamo della diffusione dell'eresia. Ecco che Tertulliano elabora, diciamo, un metodo che usa contro gli eretici e contro gli gnostici, perché combatte anche contro gli gnostici. Ecco la sintesi del metodo di Tertulliano. Egli usa tre tipi di prescrizioni, è un termine giuridico che indica, diciamo, il come si può, nel linguaggio del diritto romano del tempo di Tertulliano, la prescriptio è una vera e propria operazione, diciamo, giuridica, che indica, diciamo, quell'azione che si può fare contro l'avversario in una causa giuridica per troncare da subito la causa. È un po' il non luogo a procedere delle moderne vertenze giuridiche. La prescriptio contro l'eretico che Tertulliano mette a punto è articolata in tre diciamo, passaggi e significa vincere in un certo senso senza neppure dover discutere, ecco, perché questi argomenti, gli argomenti che adesso vedremo, da soli sono così forti da soffocare le pretese dell'eretico. Ecco, i tre passaggi della prescriptio sono i seguenti. Il primo è la prescriptio veritatis. Significa che Tertulliano fa notare come solo le chiese apostoliche possono testimoniare la verità, perché ad esse soltanto Gesù Cristo affidò la sua dottrina. Chiesa cattolica è l'unica apostolica, è l'unica fondata dagli apostoli direttamente, è l'unica i cui vescovi risalgono di generazione in generazione all'ordinazione che hanno ricevuto i primi vescovi nominati dai 12 apostoli. E quindi, poiché i 12 apostoli hanno ricevuto da Cristo stesso il compito di fondare la Chiesa cattolica, ecco che qui già si chiude la discussione con l'eretico, la prescriptio veritatis. Quando una chiesa è in grado di dimostrare la sua apostolicità, ecco che una chiesa eretica, una setta, pensiamo ai Marcioniti o a qualche setta gnostica, che è fondata non da un apostolo, ma da un qualsiasi, diciamo, privato fedele che a un certo punto inizia a inseguire i suoi pensieri anziché il retto insegnamento della Chiesa, è già prescritta, è già in errore, non c'è bisogno di, diciamo così, confutare le singole tesi, perché gli si può opporre semplicemente che la sua tesi, in quanto si allontana da ciò che è insegnato dalla Chiesa Apostolica, è sicuramente in errore, non merita una confutazione argomentata. Non siete apostolici, non risalite con la vostra gerarchia eretica o gnostica a nessuno degli apostoli e questo basta a squalificarvi. Questo è il primo principio dell'apologia di Tertulliano. Il secondo principio è la prescriptio principalitatis, che sta a significare che solo la dottrina cattolica, insegnata dalla Chiesa cattolica, è vera perché è antica, mentre l'eresia è nuova. Tertulliano usa due espressioni latine: la verità cattolica, la dottrina, è vera perché è antica, principalitas veritatis, cioè la verità si denota, si lascia riconoscere dalla sua antichità, mentre l'eresia è nuova, posteritas mendacitatis, ovvero la sua dottrina è sicuramente eretica, falsa, in quanto recente e nuova, priva di storia. La sua è la posterità di ciò che è mendace, di ciò che è falso, posteritas mendacitatis. Ora, la priorità della tradizione ecclesiastica in Tertulliano è assicurata dal fatto che le singole chiese risalgono agli apostoli, mentre gli eretici di fatto non possono in nessun modo vantare questa successione. Sono recenti, sono chiese artificiali, sono chiese fondate non da un apostolo, ma appunto da un qualsiasi privato fedele. Il terzo elemento della prescrizione è la prescriptio proprietatis, prescrizione della proprietà. Il significato è questo: solo alla Chiesa cattolica appartiene la scrittura. Essa, infatti, cioè la scrittura, viene composta nel seno della Chiesa apostolica, cattolica apostolica romana, fu destinata alla Chiesa, può essere compresa solo nella Chiesa e dalla Chiesa. Invano quindi tutti i gruppi eretici fanno appello ai libri sacri. Voi sapete, cari ascoltatori, cari amici di Radio Buon Consiglio, che non c'è gruppo eretico, includendo in ciò anche i modernisti, perché il modernismo, non dimentichiamolo, modernismo di tutti i tempi, ma soprattutto intendo dire modernismo e neomodernismo novecentesco, il modernismo è un'eresia, anzi San Pio X ci ricorda che è la peggiore delle eresie, la sintesi di tutte le eresie. Ebbene, gli eretici, inclusi i modernisti, fanno sempre appello al Vangelo, fanno sempre appello alla scrittura, anzi se c'è un tratto che distingue la mente dell'eretico dalla mente del suddito cattolico, del fedele cattolico, è proprio il fatto che la mente dell'eretico è quasi drogata e alterata dal mito di un ritorno immediato, assoluto, personale, diretto alla scrittura. Non c'è, c'è se, questo è il segno sempre più forte di una tendenza all'eresia. Ma Tertulliano, con la prescriptio proprietatis, fa capire molto bene una verità, se volete commentare, ma che si dimentica, che di fatto la proprietà della scrittura è rigorosamente della Chiesa. La Chiesa l'ha composta, aggiungiamo, a valle della tradizione, perché la tradizione è più antica della stessa scrittura, la tradizione orale precede la scrittura, la fonda, e la Chiesa soltanto è il luogo in cui si può comprendere, accedere al Vangelo. E dunque qui vengono già messi a tacere gli eretici e qualunque argomento eretico fondato sul riferimento alla scrittura cade. Ricordo, cari amici, come lo stesso Tommaso Moro nel Confutare Lutero nel 1500 userà questo argomento. Aveva quasi 300 testi dei padri della Chiesa nella sua biblioteca personale e da grande umanista conosceva sia il greco che il latino e evidentemente aveva avuto accesso all'argomento che ho appena citato, la prescriptio proprietatis, tanto che oppone a Lutero, è inutile che tu parli di scrittura perché se sei onesto devi riconoscere che la scrittura te l'ha portata, te l'ha donata, te l'ha trasmessa la Chiesa, quindi la scrittura appartiene alla Chiesa e senza la Chiesa, che Lutero odiava, la scrittura stessa non ci sarebbe stata e non sarebbe giunta, appunto, ben custodita alle stesse empie e sacrileghe mani del monaco agostiniano, fondatore del protestantesimo. Invano, insomma, ogni eretico, ogni gnostico si appella alla scrittura, si appella al libro sacro. E la conclusione generale che Tertulliano viene a sviluppare è, diciamo, la leggo in latino, vi leggo il testo latino diretto: mea est possessio, olim possidio, primo prior possidio, habeo origines firmas ab ipsis auctoribus quorum fuit res, ego sum eres apostolorum. Provo a tradurvela, ve la traduco alla belle meglio: mio è il possesso, dal tempo più antico possiedo, per primo possiedo, ho origini solide, risalenti agli stessi autori dei libri sacri. Io sono l'erede degli apostoli, io cattolico sono erede degli apostoli, non voi. È bellissima questa formula, direi che ha una potenza, oltretutto una potenza stilistica espressiva. Dimenticavo di dirvi che il latino di Tertulliano è un capolavoro letterario assoluto e già solo per la bellezza dello stile merita un posto nella storia della letteratura antica. Mea est possessio, olim possidio, prior possidio, habeo origines firmas, ego sum eres apostolorum. Mio è il possesso della scrittura, la possiedo da più tempo, per primo l'ho posseduta, ho origini saldissime da parte degli stessi apostoli, io cattolico. E solo io, membro della Chiesa Cattolica, sono vero erede degli Apostoli. E dunque è interessante come qui abbiamo in queste tre righe, sono tre righe di Tertulliano, tratte dal testo De Prescriptione, testo fondamentale dell'apologetica cattolica che ebbe fra l'altro una celebrità nei tempi antichi, semplicemente sconfinata perché fu lo strumento fondamentale per secoli della lotta contro l'eresia, tanto che vi citavo prima un caso del 1500 quando Tommaso Moro attacca Lutero, usa gli argomenti del De Prescriptione. E è interessante notare come di fatto l'argomento del De Prescriptione di Tertulliano, che vi ho brevemente diciamo sintetizzato, siano ancora più, in un certo senso, efficaci del famoso argomento che tratteremo a suo tempo, perché dedicheremo una puntata proprio a questo argomento, all'argomento sviluppato da San Vincenzo di Lerins, San Vincenzo Lerinese, nel famosissimo Commonitorium, Commonitorium, un testo apologetico fondamentale, dove San Vincenzo di Lerino pone il famosissimo principio quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est, cioè è cattolico, è verità cattolica, solo e soltanto ciò che sempre, ovunque, da parte di tutti è stato creduto. Perché dico è più semplice? Il principio di Tertulliano, non lo dico io, ovviamente lo dicono gli storici della Chiesa, è più semplice perché il principio di Tertulliano aggira e supera virtuosamente il più grande problema del principio di San Vincenzo di Lerino, che pure è straordinario e riprenderemo in considerazione. Lo supera perché il problema del commonitorium è che io, per sapere se la verità che l'eretico attacca è invece appunto dogmaticamente certa, devo controllare che sempre ovunque da parte di tutti sia stata creduta. Quindi, in un certo senso, il commonitorium obbliga il fedele cattolico a un lavoro piuttosto complesso di tipo teologico e storico di ricostruzione delle posizioni dei grandi padri della Chiesa. Invece, il principio tertulliano è geniale perché è semplicissimo, nel senso che gli basta dire io sono nella verità senza bisogno di analizzare politicamente dimostrare di essere nella verità, in quanto ho la certezza che la Chiesa di cui faccio parte è di origine apostolica e in modo fedelissimo ha custodito immutabilmente il dogma quale appunto è stato insegnato dagli apostoli ai loro successori. E quindi l'antichità della mia Chiesa, il fatto che sicuramente è cattolica e apostolica, mi basta per essere sicuro che non può essere errata la dottrina che mi viene proposta. Questo è un argomento, diciamo, molto bello, molto interessante, che però, non dimentichiamolo, va in un certo senso, se lo attualizziamo, lo proiettiamo sull'oggi, va usato con prudenza, in quanto, si aprono altri problemi, ovvero si apre il problema di capire che però parliamo di autorità, di insegnamento infallibile, parliamo di dogma e non stiamo dicendo che allora per ciò stesso qualunque vescovo o papa solo in quanto di derivazione la sua ordinazione sicuramente apostolico, ovvero solo in quanto fa parte sicuramente della Chiesa Cattolica, se insegna qualcosa, se dice qualcosa, dice sicuramente qualcosa di ortodosso. Ovviamente questo non basta, ci vuole la coerenza comunque con tutta la tradizione, con la scrittura, con l'insegnamento costante della Chiesa e quindi se lo applichiamo ai tempi presenti, per esempio all'oggi, beh, oggi il discorso è molto più complesso e non basterebbe da solo il criterio, diciamo, di Tertulliano, ma nei tempi in cui egli scrive il suo criterio ha un'efficacia straordinaria. Oggi, per capirci, spiego il concetto appena espresso, abbiamo anche altissime autorità nella Chiesa che magari si pronunciano in modo informale durante interviste, parlando con un giornalista, parlando con una televisione e dicono molte cose, ma non vuol dire che allora ogni volta che un vescovo o un papa parla in modo informale, nelle situazioni più strane e più diverse, per esempio improvvisando risposte a giornali o televisioni, beh, non vuol dire che per forza ogni parola che dice è sicuramente in coerenza perfetta con la tradizione. Potremmo avere il caso, in linea ipotetica, in cui risposte improvvisate dette senza la volontà di insegnare, ma così in modo un po' informale, come dottori privati, potrebbero anche essere in contraddizione con l'insegnamento costante della Chiesa. E quindi attenzione a non confondere il principio di Tertulliano con una sorta di giustificazione universale di una dottrina come vera solo in quanto pronunciata da un vescovo o da un papa che sicuramente fa parte della tradizione apostolica della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Non è sufficiente, però penso sia interessante aver capito almeno in parte il principio del de prescrizione di Tertulliano. Io con questo vi ringrazio di aver partecipato a Parliamo di Cultura. Vi do appuntamento alla prossima puntata fra 15 giorni, sempre domenica, alla stessa ora, e ringraziamo anche le suore francescane dell'Immacolata che hanno curato la trasmissione. Buona domenica e Ave Maria.